Stamattina vorrei leggere con voi un capitolo della Bibbia che si trova nel Vangelo di Marco. È il capitolo 5. Non lo leggeremo tutto d'un fiato, ma lo leggeremo pian piano. Vi prego di lasciare aperta la Bibbia, perché leggeremo lentamente i versi di questo capitolo commentandoli insieme. Diversamente da come solitamente facciamo, meditando il messaggio dopo la lettura, mediteremo lentamente i tre episodi che riguardano questo capitolo e che ci manifestano tre miracoli del nostro Signore Gesù. Iniziando la lettura, quindi, dal primo verso, leggeremo insieme i primi cinque versi. Ma prima ancora di iniziare la lettura, vogliamo dall'esterno guardare questa storia e come si spiega da sola e come ci mostra la grandezza dell'opera di Cristo Gesù. Qui troviamo tre persone che incontrano personalmente il Signore Gesù e tre persone che si trovano ai piedi di Gesù in diverse circostanze della loro vita, situazioni difficili, complicate, a volte potremmo anche definirle disperate, e trovano tutte e tre soluzione al loro bisogno. Quindi, volendo dare un titolo a questo messaggio, potremmo intitolarlo così: puoi trovare ogni cosa ai piedi di Gesù. In genere, ripeto, noi pensiamo che nei grandi raduni, nei grandi incontri, il Signore benedica in maniera particolare e che questi incontri siano oggetto di parola e benedizione speciale. Sì, io credo che sicuramente Dio ci benedica nei grandi incontri, ma io credo che Dio ci benedice anche nell'assemblea locale. E credo che stamattina il Signore voglia raggiungerci con la sua benedizione. Ma altrettanto credo che ci sia un posto ancora più profondo e personale, e potremmo dire isolato, in cui Dio ci benedice. Ed è quando noi ci troviamo personalmente ai piedi di Gesù. Quando siamo io e Gesù, noi e Gesù, in quel luogo privato, in quella cameretta intima, in cui noi apriamo il nostro cuore e permettiamo al Signore di parlarci. Queste tre persone si ritrovano nella condizione di essere con Gesù, di fronte a Gesù, ai piedi di Gesù. Ed è una condizione molto speciale questa, perché ai piedi di Gesù noi ci possiamo trovare ovunque siamo. Ci possiamo trovare nella nostra auto ai piedi di Gesù, in comunione con Lui. Ci possiamo trovare nella nostra abitazione, magari voi sorelle, mentre siete ai fornelli e state cucinando qualcosa di buono, magari stamattina qualcuna di voi ha già preparato il sugo per la pasta o la lasagna che sarà pronta da mettere al forno subito dopo il culto, e magari mentre eravate lì in cucina lodavate e glorificavate il Signore preparando il vostro cuore per il culto, chi lo sa. In ogni posto in cui noi ci troviamo quotidianamente possiamo incontrarci e stare ai piedi di Gesù, mentre annaffiamo le nostre piante, mentre curiamo i nostri giardini, mentre ci rechiamo sul nostro posto di lavoro. Noi possiamo stare in comunione con Cristo Gesù. Qualsiasi luogo è opportuno per incontrare il Signore Gesù. Ora, guardiamo un po' questo primo personaggio, in che luogo e in che condizione incontra Gesù. Dal primo verso leggiamo: giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti urlando e percotendosi con delle pietre. Che situazione triste, non credete? Un uomo posseduto da forze demoniache, spiriti maligni che lo controllavano e che non gli permettevano di essere se stesso. Un uomo totalmente smarrito, un uomo che aveva perso la sua via, la sua stessa identità, la sua vita non aveva più il senso della direzione e sembrava non essere più vissuta da se stesso. Ma io credo, fratelli, sorelle, amici, che quando parliamo con le persone intorno a noi ci rendiamo conto che ci sono molte persone che vivono questo tipo di condizione. Cioè persone che hanno perso il senso della direzione, che non sanno dove andare, che non vivono più ma vengono vissute da forze esterne a loro, che vengono condizionate, spinte da sistemi e da forze che esulano dalle loro stesse volontà, non sono capaci di vivere una vita normale, molto simile alla condizione di quest'uomo che era completamente smarrito. Il luogo poi che aveva scelto dove vivere certamente era abbastanza lugubre come luogo, viveva in mezzo alle tombe e tra queste tombe nessuno era in grado di fermarlo, di legarlo, andava su e giù per i sepolcri. Triste, non è vero? Vedere la condizione di un uomo che vive in questa situazione. Ma scopriamo poi al verso 6 che quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti. Notate qui la condizione di quest'uomo nei confronti di Gesù. Quando vide Gesù da lontano, corse e gli si prostrò davanti. Anche i demoni, dice la scrittura, sono sottoposti a Cristo Gesù. Gli si prostrò davanti, ogni cosa è sottoposta ai piedi di Gesù. Insomma, quest'uomo era lì ai piedi di Gesù e disse a gran voce: che c'è tra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gesù, infatti, gli diceva: spirito immondo, esci da questo uomo. Continuiamo la lettura. Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Io mi sono chiesto se queste cose fossero accadute oggi sarebbe stato un bel guaio. Ho ascoltato un predicatore che diceva che Gesù al giorno d'oggi si sarebbe trovato in grandi pasticci, perché egli non avrebbe potuto fare le opere che fece 2000 anni fa al giorno d'oggi, nello stesso modo. Pensate un po' quante leggi, quante prescrizioni sociali, quanti ordinamenti giuridici Gesù infranse nel suo modo d'agire. Per esempio, Gesù oggi avrebbe dei guai enormi con il Ministero delle Finanze, perché il modo in cui lui pagava le tasse era abbastanza ambiguo e strano. Quando chiama il suo discepolo e gli dice di andare a pescare il pesce, e in quel pesce avrebbe trovato il denaro sufficiente per pagare il tributo a Cesare, oggi non sarebbe possibile, perché tutto deve essere tracciabile. Dov'è la tracciabilità? Come fai ad andare a vedere nel pesce come ci è arrivato quel soldo? Non era sicuramente una condizione oggi pensabile. Pensate quanti guai Gesù troverebbe nei confronti degli animalisti. In questo caso 2000 maiali che finiscono nel mare, nel dirupo. Quante persone avrebbero potuto dire: ma come ti permetti? Queste sono creature viventi. Bisogna evitare queste cose, sono animali uccisi, siamo contro la vivisezione e così via. Gesù, non ti è permesso di fare una cosa del genere. Pensate invece quando Gesù disse al figo di seccarsi perché non dava frutto. Pensate un po' a Greenpeace e ai Verdi, ma come ti permetti di maledire un albero? Questa è la natura che è stata creata. Insomma, Gesù si sarebbe trovato in mezzo ai guai nel considerare le norme e le prescrizioni che noi abbiamo oggi. Ma perché Gesù si troverebbe in mezzo ai guai? Perché Gesù è estremamente diverso da tutti gli altri. E lo era anche ai suoi tempi. Però questa è una considerazione che deve far riflettere anche noi. Se vogliamo vivere come Gesù, anche noi, prima o poi, ci troveremo in mezzo ai guai. In mezzo ai guai rispetto alla legge di oggi, in mezzo ai guai rispetto al vivere comune di oggi, in mezzo ai guai rispetto alle consuetudini di questa società. Gesù si trovava in mezzo ai guai, o si sarebbe trovato in mezzo ai guai, proprio per nella sua diversità. Ora, un cristiano deve essere una persona diversa dagli altri. Un cristiano deve essere diverso dagli altri, ci deve essere qualcosa che contraddistingue, che ci rende non simili alla moltitudine. Un credente è diverso perché ha realizzato delle realtà spirituali che altri non possono vedere, perché ha scoperto delle verità cristiane che altri non riescono a assaggiare. Il credente è una persona che vede al di là di ciò che vede la maggioranza delle persone, come Gesù poteva vedere al di là di quello che vedeva la maggioranza delle persone. Il cristiano è una persona che è aperto alle realtà spirituali, che apre gli occhi a realtà che altri non possono vedere. Quest'uomo aveva perso la via, era totalmente smarrito, ma aveva incontrato qualcuno che della via vera sapeva abbastanza. Qualcuno che era in grado di dire: sono io la via, io sono la via. Che incontro glorioso! Quest'uomo è lì ai piedi di Gesù, di fronte a Gesù che dice: io sono la via giusta per te. E questa storia finisce in maniera felice. Dal verso 18 leggiamo che come Gesù saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui, e Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, e tutti si meravigliavano. Questo è quello che succede quando noi ci pieghiamo ai piedi di Gesù. Il tocco meraviglioso di Gesù nella vita di chi crede trasforma l'esistenza, e tutti si meravigliavano. La gente notava la differenza. Era avvenuto un grande miracolo. Prima quest'uomo era su e giù per i sepolcri, su e giù per i monti, e poi se ne va nella Decapoli a proclamare le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. Se riponiamo la nostra fede in Cristo Gesù stamattina, non solo meraviglieremo noi stessi nel vedere le opere grandi di Dio nella nostra vita, ma permetteremo anche agli altri di meravigliarsi nel realizzare quanto Dio sia capace di trasformare la nostra vita. E deve essere così. Anzi, direi di più, dobbiamo chiederci se le persone intorno a noi vedono la differenza, se le persone intorno a noi possono dire: quest'uomo è un vero cristiano, questa donna è veramente una credente, queste persone sono realmente persone che hanno fede in Cristo Gesù. Quando siamo nel nostro posto di lavoro, quando ci rechiamo a scuola, ovunque noi siamo, che la gente possa dire di noi, dopo aver trascorso una giornata al nostro fianco: oggi sono stato una giornata con un cristiano di quelli veri. Oggi ho vissuto questo giorno con una persona coerente con la parola di Dio. Signore, aiutaci ad essere un profumo che elevi Cristo. Amen. E la storia continua. E io credo che non a caso qui troviamo appunto tre storie che ci parlano di tre persone, ma anche di tre aspetti e caratteristiche di Cristo Gesù. Dal verso 21 al verso 23 leggiamo: Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una grande folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Jairo è un uomo importante. Jairo non è come uno dei geraseni, non è come quel persona legata dai demoni. Jairo è una persona religiosa. Anzi, Jairo è il capo della sinagoga. Jairo è dottore della legge. Jairo è un insegnante della parola. Jairo è una persona brava, seria, è un padre di famiglia, è una persona che ama la sua casa. Noi la maggior parte delle volte abbiamo abbastanza stima di noi stessi, non è così? A volte abbiamo meno stima degli altri, ma riguardo a noi stessi solitamente cerchiamo di giustificare le nostre limitazioni, i nostri difetti. A volte, sbagliando, ci confrontiamo con gli altri sperando di trovarci migliori. Siamo bravi a nascondere a noi stessi i nostri limiti. A volte ci vestiamo bene, magari stamattina ci siamo curati nel venire in chiesa, ci teniamo ad apparire in un certo modo e vestirci magari bene, tirarci al lucido, come si suol dire. Diciamo che Jairo era una persona di quelle che appariva per la sua bravura, per la sua serietà, per la sua capacità di essere forse ad un livello superiore rispetto alla media delle persone intorno a sé. Ma che succede ad una persona che sa apparire, ad una persona che sa insegnare, ad una persona che è reputata e stimata dalla società come seria? Succede che nei momenti difficili della vita si vede ciò che siamo realmente. Quest'uomo, così capace di mostrare se stesso nei suoi talenti e nelle sue abilità, si trova in difficoltà, una grande difficoltà. E nella difficoltà viene e, notate, si getta ai piedi di Gesù. È la seconda persona in questo capitolo che si getta ai piedi di Gesù. Tutto il suo orgoglio, tutto ciò che pensava di se stesso, non contava più niente. Perché? Perché era in crisi ed era il momento più difficile della sua vita. Qui leggiamo che pregò con insistenza Gesù. Sembra che Gesù qui si faccia un po' desiderare. Lo pregò con insistenza: ti prego, la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva, affinché sia viva. Questa sì che è crisi. Non importa se tu sei il capo della sinagoga, non importa se tu sei un bravo credente, di fronte ad un problema così grande, l'unico luogo dove ti puoi veramente trovare a tuo agio è ai piedi di Gesù. L'unico luogo che può darti soluzione è Cristo, è i piedi di Gesù. L'unica persona è Cristo Gesù. A volte come credenti abbiamo timore di essere provati. La sofferenza sicuramente non è qualcosa che andiamo a cercare, eppure proprio lì la Bibbia ci insegna che impariamo ad essere dei credenti che maturano nella loro fede, perché è nella difficoltà e nelle prove che la nostra fede viene maturata. È nella prova che noi cresciamo, è nella prova che noi alimentiamo la nostra fiducia in Cristo Gesù, è proprio lì che proviamo e gustiamo la potenza di Dio. La Bibbia ci dice che l'uva per diventare vino deve essere prima pigiata, deve essere schiacciata, deve essere messa nel tino, e non è facile essere scacciati, e non è facile essere calpestati, ma questo processo nella Bibbia è inesorabile, si chiama processo di santificazione. Dio ci santifica attraverso le esperienze della nostra vita. E i credenti che vogliono scappare dalle difficoltà, i credenti che vorrebbero evitare le difficoltà, in realtà sono persone che non danno la possibilità al Signore di cambiare, di trasformare la loro vita. Cioè non vogliono dare la possibilità al Signore di migliorarli. E sono sempre i credenti che si scoraggiano, che si lasciano andare, i credenti immaturi. Ma Jairo non è così. Jairo è un religioso, ma è anche un uomo sincero. E lui sa che da solo non può risolvere questo problema. Io ho un problema, dice a se stesso, che nessuno può risolvere, a cui io non posso dare soluzione. Si tratta della vita di mia figlia. Io sto perdendo parte della mia stessa vita. Io devo andare a colui che è la vita. E a questo punto però scopriamo che la storia si interrompe. Sembra che lo Spirito Santo ritenga opportuno di interrompere questa storia e di inserirne un'altra. Infatti al verso 25 si inserisce un'altra storia. È la storia di una donna che è malata, che è disperata, che è provata, che ha speso tutto quello che aveva di se stessa ed è invece peggiorata. Leggiamo il verso 25 e il verso 26. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Potrebbe sembrare una storia dei nostri giorni. Quante volte quando siamo ammalati o attraversiamo momenti in cui si è gravemente malati, ci si trova in balia dei medici e magari diciamo proviamo con questo, sentiamo quest'altro specialista e c'è uno che ti dice proviamo questa terapia, un altro ti dice facciamo questa cura, magari qualcuno ci dice questa ha dato ottimi risultati, statisticamente questa situazione potrebbe essere migliorata da questa terapia e poi magari vedi nel tempo che la malattia si aggrava, le condizioni peggiorano e la vita se ne va. Tante false promesse, tante bugie, tante false certezze. Questa donna aveva provato tutto, ma non aveva più speranza. Era una donna considerata impura, come per la lebbra non poteva avere contatto con gli altri, veniva isolata, una donna senza futuro, una donna senza sostanze. C'è una leggenda riguardo a questa donna, qualcuno dice che questa donna si chiamasse Veronica, io non so se è vero o no, poi su questa Veronica si sono costruite tante storie, una di queste che quando Gesù portava la croce verso il Golgota, questa Veronica le porge il suo fazzoletto per asciugare il viso di Gesù ed è lì il primo miracolo, la prima polaroid diciamo della storia, il viso di Gesù impresso sul fazzoletto. Sono storie, però al di là delle leggende, se noi vogliamo capire bene quello che sta facendo questa donna, ci rendiamo conto che è qualcosa di straordinario. È scritto che lei stava perdendo la vita, che stava peggiorando, ma avendo udito parlare di Gesù, e noi sappiamo che la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio, lei si reca da Gesù. Non so se sapete, ma la Bibbia ci parla delle frange, delle nappe che erano legate sui lembi delle vesti delle persone, degli uomini. Erano legate ai quattro angoli di ogni vestito che ogni uomo doveva portare. Che cos'erano queste frange, queste nappe? Delle cordicelle in realtà, una legata sull'altra, che rappresentavano la legge. Rappresentavano le promesse da parte di Dio. Tra queste cordicelle ce n'era una più lunga delle altre, di color porpora, che rappresentava il carattere stesso di Dio. E tra queste cordicelle ce n'era una che ricordava al popolo di Israele una frase importante, una frase che riguardava proprio le malattie. Adesso ci arriviamo. Era un modo per ricordare, quindi, ciò che il Signore aveva promesso al suo popolo. Una volta facevamo così, più o meno anche noi, Chi di voi, magari fratelli, tra i più anziani tra di noi, erano abituati a legare i nodi al fazzoletto per ricordarsi le cose? Vi ricordate? C'è qualcuno di voi che faceva i nodi al fazzoletto e li metteva in tasca? Io mi ricordo mio nonno che aveva un fazzoletto in tasca sempre, tutto annodato. Sì, perché se devi ricordare qualcosa fai un nodo, però se poi non ricordi il significato di quel nodo, devi fare un secondo nodo che ti ricordi ciò che vuol dire il primo nodo, e poi un terzo nodo, e così tutti questi nodi sul fazzoletto. Oggi non abbiamo più bisogno, abbiamo iPod, iPad, iPhone, basta che digitiamo qualcosa, abbiamo tutte le informazioni necessarie agli appuntamenti della giornata, ma una volta era così, ed era così anche per il popolo di Israele. Bisognava che certe cose non fossero dimenticate per questo popolo, per far ricordare agli ebrei colui che li aveva liberati dall'Egitto, per far ricordare agli ebrei le promesse che egli aveva loro fatte. Bisognava che ci fosse qualcosa che ogni giorno e ogni momento li riportasse alla memoria delle cose importanti. Questa cordicella, tra le tante, aveva un significato. Nessuna malattia vi seguirà. Questa era una promessa di Dio al popolo di Israele. Nessuna malattia vi seguirà. Capite che cosa aveva fatto questa donna? Questa donna aveva capito che su quel lembo della veste di Gesù, il nostro testo ci parla del lembo della veste, l'originale in realtà ci parla delle frange della veste, delle nappe, cioè delle cordicelle di quella veste. Su quel lembo della veste di Gesù c'era una promessa che riguardava la sua stessa vita. È scritto in un altro Evangelo che quando le folle andavano a Gesù e toccavano le frange della veste di Gesù, erano guariti. La stessa cosa. Essi conoscevano bene la legge. Senza che Gesù pregasse per loro, bastava toccare il lembo della veste di Gesù ed erano guariti. In sostanza, che cosa significa? Questa donna aveva capito che Gesù non era come gli altri. Gesù non era come i farisei, gli scribi, a cui lei era abituata a vedere queste vesti lunghe, con delle frange lunghe, ma che non erano portate con onore. Gesù era l'unico capace in quel tempo di portare quelle frange con onore, perché era l'unico ebreo che viveva conformemente alla legge di Dio, e questa era la promessa: se tu mi segui, se tu fai la mia volontà, se segui la mia legge, io ti prometto, nessuna malattia ti colpirà. Questa donna aveva capito che Gesù era l'unico che camminava secondo le leggi di Dio, che Gesù era figlio di Dio, e quindi se io riesco ad arrivare a Gesù, se riesco a toccare il lembo delle sue vesti, io sarò guarita. Notate la fede di questa donna, non è cosa da poco la sua fede, non dice forse sarò guarita, è sicura della guarigione. Una donna che aveva sentito tante bugie, ma che voleva arrivare alla verità, e aveva di fronte a sé colui che dice: io sono la verità. Gesù è l'unico che dice la verità, perché Gesù è la verità. Lei rischiava molto perché non poteva stare tra la gente proprio per la sua impurità, e Gesù era un rabbi, un maestro riconosciuto da tutti, aveva i suoi seguaci. E lei non aveva la possibilità di avvicinarsi a Gesù, perché se avesse toccato Gesù diversamente dal lembo della veste, magari su un braccio o su anche un'altra zona della veste di Gesù, per la legge Gesù sarebbe stato impuro. Per la legge Gesù doveva uscire fuori dal villaggio, purificarsi per 7 giorni per poi rientrare nel villaggio. Ma questa donna, che conosceva bene la legge, sapeva che poteva toccare le frange di questa veste e correttamente aveva deciso di ubbidire alla legge. Che fede e che conoscenza della parola di Dio! Lei esattamente sapeva che cosa fare per poter giungere ad una risposta a tutti i suoi bisogni secondo la parola. Sapete, ci sono tanti che chiedono al Signore di ricevere la verità, ma non funziona così. Per la via e per la vita tu puoi chiedere al Signore un miracolo, una grazia immediata, e Dio ti dà la vita, e Dio ti insegna e ti aiuta a seguire la via. Ma per la verità non è così, per la verità ti devi dare da fare. C'è gente che pensa di realizzare, di scoprire la verità senza mai leggere la Bibbia. Non funziona così. Magari la domenica vai in chiesa e ti basta per tutta la settimana. Durante la settimana questo libro rimane chiuso. Non è così. Tu devi leggere la parola di Dio, ti devi dare da fare, la devi rileggere e la devi leggere ancora e poi la devi meditare e poi ci devi pregare su. E questo è il modo per scoprire la verità. È questo il modo per conoscere la volontà di Dio, mentre leggi la sua parola. La fede viene dall'ascoltare la parola. E tu puoi diventare come quella donna, puoi comprendere la parola di Dio, e quando ti avvicini al Signore con tutto il tuo cuore, dopo aver ricevuto conoscenza per mezzo dello Spirito Santo ed essere stato illuminato sulla parola, per ottenere cose straordinarie, le cose che Dio è in grado di compiere. A volte in certi ambienti si pensa che basta un po' di emotività e un tocco di fede perché tutte le cose possano cambiare, ma non funziona così. Certo che il Signore è buono e misericordioso, viene incontro a ciascuno di noi, ma Dio ama un credente che si impegna, che studia, che medita, che osserva la sua parola. Che grande fede che hai, donna. Lo toccherò e sarò guarita. E guardate cosa succede. Gesù si ferma e dice: chi mi ha toccato le vesti? Non dice chi ha toccato me, ma chi mi ha toccato le vesti, vedete? E la folla gli si stringeva intorno. Qui notiamo che i discepoli non sanno bene cosa il Signore stia dicendo. Cominciano a cercare di giustificare il fatto dicendo a Gesù: ma non lo vedi che la folla ti si stringe attorno? Non so se siete mai stati sulla metropolitana di Roma o di Milano la mattina, diciamo tra le 7 e le 8 e 30. Non puoi dire chi è che mi ha toccato le vesti, perché praticamente come le sardine sei in una scatola. Chi ti spinge a destra, chi ti spinge a sinistra. Un po' quello che succedeva a Gesù. E quindi diciamo che i discepoli erano abbastanza nel giusto nel dire: Gesù, ma come fai a dire chi ti ha toccato le vesti? Ma dal verso 31 leggiamo che mentre i discepoli dicono a Gesù: la folla ti si stringe intorno e tu dici che mi ha toccato, lui continuava a guardare attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, notate, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ben sapendo quello che gli era accaduto, non era qualcosa di emotivo, non era qualcosa che era scaturito dopo un bel messaggio e magari la sua fede era stata riattivata, le sue emozioni erano rinnovate. Gesù non aveva neppure predicato, no. Questa donna aveva preso una decisione a casa, aveva deciso di recarsi da Gesù, aveva deciso di toccare il lembo delle sue vesti e, ben sapendo quello che era avvenuto, gli si gettò ai piedi. Ecco un'altra persona ai piedi di Gesù e gli disse tutta la verità. Un uomo aveva trovato la via, l'indemoniato. Una donna aveva trovato la verità. Ed ecco Gesù che dice: la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Gesù può liberare, Gesù può guarire anche stamattina. Ma prima di concludere, concludiamo la storia che abbiamo lasciato precedentemente, verso 35, verso 36. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. Che uomo che era questo? Ha chiesto aiuto a Gesù. Gesù ha cominciato un percorso con lui. È stato interrotto. Dinanzi a sé ha visto un miracolo realizzato, ma poi, seppur la fede di quest'uomo poteva essere incoraggiata nel vedere la potenza di Cristo, arriva una notizia, una tristissima notizia: tua figlia è morta, ormai non c'è più nulla da fare, non incomodare il maestro, lascia perdere. Ma guardate quanto è grande la fede di quest'uomo. Alla parola di Gesù, continua ad avere fede. Lui continua ad avere fede. Avere fede a volte non è tanto difficile, dopo magari qualche bel culto, quando veniamo incoraggiati ad alzarci, ad aggrapparci alle promesse di Dio. Ma quando le tue difficoltà ti sommergono, quando i problemi diventano così grandi da essere irrisolvibili, quando sei di fronte a delle realtà cui non puoi fare nulla perché nessuna delle tue capacità serve a risolvere quel problema, quando ti trovi di fronte alla malattia, di fronte alla morte, che cosa puoi fare? Ma Gesù dice: continua ad avere fede. Verso 37, verso 38, è scritto che Gesù non permise a nessuno di accompagnarlo tranne a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una grande confusione, gente che piangeva, gente che urlava. Una grande confusione, pianti, urla. Senza Gesù, cari fratelli e sorelle, cari amici, non c'è che grande confusione. Pianti, urla. Ma quando Gesù arriva, tutto cambia. Verso 39, verso 40, entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bimba non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui, ma egli li mise tutti fuori. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. Quanto è bello essere da soli con Gesù. La mamma, il papà e poi pochi discepoli, tre discepoli. Fuori da quella porta ci sono quelli che ridono di Gesù e ci sono quelli che piangono la bambina morta. C'è un insegnamento qui: quando le prove ci colpiscono, a volte possiamo ritrovarci piuttosto incompresi. C'è chi non capisce, c'è chi deride, c'è chi non è capace di starci al nostro fianco, di stare al nostro fianco. E quello che ci consola però sono le parole di Gesù: non temere, continua ad avere fede. E poi c'è anche qualcos'altro: ci sarà sempre un Giacomo, ci sarà sempre un Pietro, ci sarà sempre un Giovanni, ci sarà sempre qualcuno comunque il Signore metterà al nostro fianco, capace di consolare ed incoraggiare la nostra fede nei momenti difficili. Ed ecco la fede di un uomo che crede non nella liberazione, non nella guarigione, ma nella resurrezione. Ragazza, dico a te, alzati, le parole di Gesù. E subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno le venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Nessuno lo venisse a sapere è un po' difficile, Gesù spesso dice: non lo dire a nessuno, torna a casa tua. E come fai a non sapere che una ragazza morta è tornata in vita? Ma sapete, ai piedi di Gesù può succedere ogni cosa. un miracolo di liberazione, un miracolo di guarigione, un miracolo di resurrezione. Ai piedi di Gesù può succedere ogni cosa. Ai piedi di Gesù puoi trovare la via, come quest'uomo che ritrova la via smarrita. Ai piedi di Gesù puoi trovare la verità, come questa donna che finalmente realizza la verità in Cristo. Ai piedi di Gesù puoi trovare la vita, come questa ragazza che passa dalla morte alla vita, semplicemente perché Gesù è la via, la verità e la vita. Noi stamattina siamo qui ai piedi di Gesù. Possiamo trovare ogni cosa se la nostra attitudine e la nostra fede nel Figlio di Dio è così grande da poter afferrare i suoi miracoli. Chiniamo i nostri capi e andiamo in preghiera.